Libri, storie e idee. Ognuno gettò una rapida occhiata, tra curiosa e sprezzante, sul carattere ambiguo e indecifrabile dell'occulto. Quell'occulto incline sempre a confondersi nell'individuo con la ciarlataneria e il soccorrevole imbroglio, seppure tale connubio nulla provi contro la purezza degli altri elementi del pericoloso amalgama. Queste poche righe, tratte da Mario il Mago di Thomas Mann, ci ricordano la passione che lo scrittore premio Nobel aveva da sempre dimostrato per la psicologia umana e soprattutto per le sue zone d'ombra. Intanto, buon pomeriggio, benvenuti ad Alice, al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, in regia tecnica Davide Perrucconi. Torniamo per un attimo a Thomas Mann e allora andiamo indietro al Natale del 1922, alla notte della vigilia, quando su invito del barone Albert von Schrenck-Notzing, medico specialista in patologie nervose, Thomas Mann prese parte ad una seduta spiritica nel salotto aristocratico nel centro di Monaco di questo medico, salotto frequentato da intellettuali, artisti, professori, universitari, poeti, tutti incuriositi dai fenomeni medianici. Nella puntata di oggi non parleremo del narratore di Lubecca e nemmeno del salotto del barone, ma con la scrittrice Daisy Cardi andremo nella Torino e nei suoi salotti di inizio Novecento a scoprire la fotografa degli spiriti. Nella seconda parte di Alice avremo invece con noi Susanna Schwartz, che con Sandro Gerbi ha fatto nascere il volume edito da Casagrande dal titolo Mio amatissimo fratello, fuga da Milano. Si tratta di una raccolta di lettere che il pediatra Willy Schwartz, padre della nostra ospite, scrisse a fratello Franco negli anni bui compresi tra il 43 e il 45. In chiusura di puntata avremo poi la collega Letizia Bolzani che con il suo ospite, il professore ordinario di storia della filosofia Andrea Tagliapietra, presenteranno il suo nuovo saggio I cani del tempo, in cui il professore ci racconta della virtù fondamentale, anche se minore, che i greci accostavano al coraggio e il pensiero cristiano invece alla speranza e alla carità, e cioè la pazienza. Come sempre vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo rete2@rsi.ch. Gli spiriti ci attendono e allora andiamo a incominciare. Do not forget to come to the party tomorrow night at the Swing Cats Hall. Come on and let them send your body at the Swing Cats Ball. Park Avenue will be represented tomorrow night at the Swing Cats Hall. Come on, folks, and make yourself contented at the Swing Cats Ball. John Kelso making that trumpet moan. John Allred on that slide trombone. Then all the cats will start and swing it tomorrow night at the Swing Cats Hall. You can't refuse to join in singing at the Swing Cats Ball.
Come on and let them send your body at the Swing Cats Ball. No time to lose, please don't be tardy. Tomorrow night at the Swing Cats Hall. Get in the groove with everybody at the Swing Cats Ball. You know some will lag while others drag. Some will bump while others jump. Park Avenue will do their swinging tomorrow night at the Swing Cats Hall. You can't refuse to join in singing.
Daisy Cardi è nata e vive a Torino. È una formatrice aziendale, una scrittrice e una cabarettista. Per Faz Editore ha già pubblicato diversi romanzi, molti di questi sono stati anche tradotti e sono ad esempio L'annusatrice di libri, uscito nel 2019, La ragazza con la macchina da scrivere del 2020, nello stesso anno è uscito Il fantasma del lettore passato e nel 2021 La biblioteca dei sussurri. Noi oggi con Daisy Cardi vogliamo però parlare del suo nuovo lavoro che con tutte le opere citate è in qualche modo correlato. Poi vedremo come si tratta della fotografa degli spiriti. Intanto è un grande piacere averla nostra ospite oggi qui ad Alice e anche già in diretta con noi. Buon pomeriggio Daisy Cardi e benvenuta.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Sì, la scorsa settimana è uscito il mio nuovo romanzo che è La fotografa degli spiriti e in effetti sì, è collegato ai precedenti perché è il quarto romanzo di una pentalogia sensoriale, ovvero saranno, perché per ora sono quattro, ma comunque il progetto sono cinque romanzi indipendenti tra loro, ognuno dedicato a uno dei cinque sensi. Come intuibile dal titolo, La fotografa degli spiriti è dedicato al senso della vista. I precedenti che hai citato tu, invece, L'annusatrice di libri era relazionato all'olfatto, La ragazza con la macchina da scrivere al tatto e La biblioteca dei sussurri all'udito. E su un quinto, ci stiamo lavorando, ma sarà dedicato al gusto.
Tra l'altro, prima, quando ancora eravamo a microfoni spenti, mi dicevi che sono correlati, però che ogni romanzo è indipendente, è autonomo, però forse si può dire che ci sono degli elementi che ritornano, non so, intanto quello sì. Che ci dicevi tu anche dei sensi un po' già i titoli forse in qualche modo ce lo suggeriscono e poi spesso ad esempio i libri sono protagonisti dei tuoi racconti.
Esatto, sì, io volevo raccontare la lettura come esperienza multisensoriale, perché come lettrice io amo dire di essere una lettrice che scrive, non una scrittrice che legge, sono prima di tutto lettrice. Io quando leggo amo molto le storie che mi fanno sì vedere le cose, me le fanno immaginare, ma mi fanno anche sentire i profumi, sentire gli odori, percepire le consistenze. E quindi i protagonisti dei miei romanzi sono i libri. I romanzi, questa pentalogia ha un personaggio ricorrente che in genere fa il coprotagonista, il comprimario più che il coprotagonista, ma poi via via ha preso sempre più spazio, che è l'avvocato Ferro, che infatti qua troviamo veramente come protagonista, come coprotagonista, perché i protagonisti sono due, che è un uomo che ha costruito la sua intera esistenza attorno alla lettura, tanto da arrivare a calcolare il tempo non in giorni, settimane, mesi, ma in pagine, capitoli, libri letti. È un avvocato, ma fa l'avvocato per sostentarsi, diciamo, al contrario della sua famiglia, perché lui è un rampollo di famiglia di avvocati. Lui è nato alla fine dell'Ottocento. I libri sono tutti ambientati nel Novecento. Suo nonno già era avvocato, quindi una famiglia anche prestigiosa nella città, però lui ha scelto di fare l'avvocato, forse non ha avuto nemmeno troppa scelta, ma non ha seguito le orme dei genitori diventando un avvocato prestigioso con una clientela d'élite, come diceva suo padre, una clientela per bene. Lui diceva ma fossero tanto per bene magari non avrebbero neanche bisogno dell'avvocato. E lui preferisce così difendere chi capita, spesso povera gente, piccoli truffatori, perché tanto dice che più o meno poi alla fine questi non gli fanno perdere tempo, non deve partecipare alle serate di gala, andare a teatro per mantenere i rapporti, perché lui è convinto che il lavoro sia un mezzo per sostentarsi e per dargli il tempo di fare quello che più ama, e lui nel suo caso specifico ama leggere la sua grande passione.
Mi è venuta in mente questa immagine che credo ritorna due o tre volte almeno nel romanzo, e una in particolare a pagina 17, quando ci racconta di lui che comincia a salire le scale col libro che dalla tasca sobbalza schiaffeggiandolo ad ogni gradino. A me questa immagine è piaciuta moltissimo.
Capaccione mettermi questi scappaccioni che gli dà il libro, a spronarlo ad andare a leggere questo libro che diventa pesantissimo. Poi in questo romanzo che è dedicato alla vista, lui, l'avvocato, è convinto che i libri lo... diciamo che l'avvocato Ferro nei precedenti romanzi era un uomo molto anziano. In questo invece è ambientato l'inizio del Novecento, quindi è relativamente giovane, ha 37 anni, anche se lui, giovane, come dirà una sua cameriera in un altro romanzo, non è mai stato, perché quei personaggi che già da bambini, sai quando vedi le foto scolastiche vecchie, no? Che guardi tutti questi bambini biondi col caschetto, poi ce n'è uno con gli occhialetti che sembra un ragioniere quarantenne in miniatura, ecco, lui era già uno di questi personaggi qua. Inizia un po' a stargli stretta questa nomea di avvocato mediocre e allora vuole dare una svolta alla sua carriera, anche perché pensa: se io divento un avvocato famoso, poi mio zio mi lascerà in pace. Se facciamo la tara di tutte le prediche che mi fa, sai quanto tempo risparmiamo per la lettura. E quindi l'avvocato Ferro coglie l'opportunità che gli offre un suo amico giornalista, che vuole portare alla luce una truffa a sfondo spiritico. In quegli anni a Torino lo spiritismo è molto in voga, con un certo ritardo in Italia, ma nei primi del Novecento lo spiritismo era molto in voga, anche se insomma i grandi processi contro lo spiritismo in America si erano già celebrati 30-40 anni prima, però in Italia va di moda, ci sono delle medium che sono praticamente delle dive, e anche molto in voga la fotografia spiritica, cioè lo scattare delle fotografie durante le sedute spiritiche per ritrarre i defunti. E quindi sì, poi tra l'altro la fotografia spiritica è una cosa nata in America agli inizi degli anni 50 dell'Ottocento, è una storia anche abbastanza divertente, perché questo signor Mumler di Boston, un fotografo, un giorno stava sviluppando le fotografie, quindi con i bagni di fissaggio e sviluppo nelle vaschette come si faceva ai tempi, e vede apparire l'immagine di un suo ritratto, che era la fotografia che stava sviluppando, ma dietro di lui, sfocato ma ben riconoscibile, c'è un suo cugino defunto. Gli è pigliato un attimino un coccolone, però ha subito capito, ha detto: no, aspetta, anche quella fotografia l'ho scattata io, cos'è successo? Aveva semplicemente sovrapposto due pellicole e inizia a vendere queste fotografie spiritiche a peso d'oro all'alta borghesia di Boston. Tra i suoi clienti c'erano anche parenti del presidente americano, c'erano un sacco di persone che credevano fermamente, andavano in studio a farsi queste fotografie, dove poi lui faceva comparire lo spiritello. Tutto bene, salvo che una volta non c'erano tante fotografie, già era impossibile o quasi trovare una foto proprio del defunto che si voleva far apparire. E allora questi spiriti andavano come il pane, iniziano a scarseggiare, e lui cosa fa? Inizia a utilizzare fotografie di ignari. Finché un bel giorno un signore, che chiameremo John Smith per garantirgli l'anonimato, apre il giornale del mattino e dice: oibò, sono morto. Perché trova un'immagine in cui c'è una persona in primo piano e lui tutto diafano dietro in forma di spirito. Alla fine questo giustamente intenta causa, e appena parte lui, diciamo, iniziano a far causa anche altre persone. Poi è finito tutto con un grande processo, quello che ai tempi era un processo mediatico comunque per i media che c'erano allora, ovviamente. Però in Italia questo fenomeno ha preso piede invece nei primi 20 anni del Novecento.
Certo, è molto interessante, perché poi infatti, per chi non conoscesse la storia, io non la conoscevo, devo dire la verità, quando sono andata a cercare William Mumler ho trovato primo fotografo spiritico della storia, ho detto: caspita.
Sì, perché poi lo spiritismo di fatto aveva due facce, un lato estremamente rigoroso e scientifico, perché era il tentativo di spiegare scientificamente l'impalpabile, diciamo, e quindi si usavano i mezzi tecnici a disposizione e veramente c'era un tentativo sincero di sfondare questa quarta parete e andare nell'aldilà. Però poi c'era anche il lato truffaldino, perché ovviamente certo, c'era chi se ne approfittava, e poi c'era il lato mondano, cioè la seduta spiritica era un passatempo per dame annoiate e i loro cicisbei, e i salotti spiritici erano come i salotti intellettuali, cioè non voglio dire che fossero la stessa cosa, però frequentare un salotto salotto letterario, intellettuale di un certo livello o frequentare un salotto spiritico erano comunque due cose che davano molto prestigio, e c'erano queste nobili donne che tenevano a casa loro queste sedute spiritiche, queste sperimentazioni, le sedute fotografiche di fotografia spiritica in cui si evocavano i morti, poi attraverso tutta una serie di macchine fotografiche poste in vari punti della stanza si scattavano queste fotografie. Nel mio libro c'è un po' dell'una e un po' dell'altra cosa, ecco.
Infatti stavo dicendo, sicuramente insomma il salotto spiritico che viene descritto nel romanzo rende molto bene l'idea, anche le atmosfere dell'epoca.
Queste atmosfere dannunziane in cui ci si trasformava in opere d'arte vivente, in cui si mettevano quei vestiti un po' stile quadri del Boldini, tutto molto raffinato e decadente e estenuato, questo fascino estenuato e esotico, si ritrovano in questa villa sulla collina torinese dove ci sono questi pavoni che razzolano nei salotti, che poi insomma sono cose che a inizio Novecento sull'onda delle follie dannunziane accadevano davvero, non in tutti gli ambienti ovviamente.
Facciamo ancora un passo indietro, perché allora abbiamo parlato di Mondoferro e anche del fatto che lui appunto comunque fa l'avvocato, legge, però gli piace moltissimo leggere, quello che fa con più passione, con più piacere, ma ha anche un segreto insomma per cui riesce poi a seguire le pratiche, no, che gli vengono date, che gli vengono sottoposte.
In realtà l'avvocato Ferro ha vissuto molto più sui libri che nella vita reale, quindi è estremamente a disagio in qualunque attività sociale, quindi figuriamoci in una seduta spiritica, ecco. Infatti lui dice che lui le avventure le ama solo cartacee, cioè lui vuole che le mani se le sporchi Sherlock Holmes, no? Io esatto. Voglio giusto girare le pagine. E lo stesso anche con l'amore, no? Lui non si è mai davvero innamorato. E poi, all'altro lato, abbiamo tutt'altro ambiente, all'incirca la stessa epoca, nel Monferrato, che è una zona collinare del Piemonte, zona di vini e di altre coltivazioni, in un paesino di campagna dove la gente, siamo all'inizio del Novecento, ricordiamoci, ma diciamo che compie ogni giorno la sua quotidiana lotta contro la miseria, ecco, un'agricoltura che se non è proprio di sussistenza poco ci manca, e ogni tanto la pace di questo paesino, di altri paesini dintorni, viene turbata, viene sferzata dall'arrivo di un fotografo ambulante che arriva al braccio della sua bella signora, che è una signora esotica, straniera, una spagnola, che insomma all'epoca in paesi dove si parlava il piemontese ed era già strano sentire parlare l'italiano con un accento diverso, insomma una spagnola è veramente
dava nell'occhio
quel che oggi l'effetto che potrebbe farci un marziano. Arriva questo fotografo itinerante col suo carretto, però non è tanto che sia un fotografo itinerante, quindi passa nei periodi strategici dell'anno per fare le foto per i matrimoni, per la leva militare, per i 18 anni, queste classiche foto istituzionali, quelle che hanno anche i nostri nonni, che si facevano con i fondali, con il paesaggio dipinto. Cioè, la sua, diciamo, caratteristica principale che scuote l'eccitazione in questi paesini è che lui è un sensale. In piemontese dice il bacialè, e mette in contatto le ragazze della campagna piemontese con i suoi clienti, che sono dei piemontesi che sono andati a cercare fortuna in Argentina e a detta del sensale si sono molto ben sistemati. Molto spesso non era così, ma semplicemente molto spesso queste persone giunte da poco tempo in un paese straniero non riuscivano a trovare mogli spagnole, argentine, spagnole nel senso di lingua spagnola. Quindi appunto ricorrevano ai sensali che facevano questi commerci di fotografie e andavano di paese in paese a mostrare la loro merce ai loro sposi con una relative cascine, che poi la maggior parte dei casi si rivelavano che la non... stessa cascina girava, sì, la stessa fotografia della stessa cascina girava di casa in casa. Però nel paese sono tutti eccitati quando arriva il sensale, perché comunque una figlia maritata è una bocca in meno da sfamare, ma una figlia ben maritata può anche darti una mano una volta che è sposata, anche se a chilometri di distanza, magari se è davvero così ben sistemata magari ti manderà qualcosina. E quindi diciamo che quando arriva il fotografo nel paese le madri sono eccitatissime, e beh, le ragazze sono un pochino più timorose, un pochino più titubanti, ecco, non è che a tutte proprio vada questo salto nel vuoto,
nel buio.
Poi dovevano partire via mare, un viaggio lungo fatto da persone che nella maggior parte dei casi il mare non l'avevano neanche mai visto.
Certo.
Per non tornare mai più, perché comunque, salvo rari casi, era difficile che qualcuno poi potesse permettersi il lusso di quasi 3 settimane di navigazione, il costo del biglietto per tornare a casa a trovare i genitori. Quindi erano viaggi senza ritorno. E comunque diciamo che la seconda parte della storia riguarda questa ragazza di nome Pia che con altre ragazze parte per questo viaggio senza ritorno, scopre una passione che non è quella amorosa come potrebbe essere in un romanzo d'amore, ma scopre la passione per la fotografia.
Che alla fine potremmo dire insieme ai personaggi è l'altro grande protagonista insomma di tutto il romanzo, perché la ritroviamo costantemente, non la troviamo con questo
sì,
sensale
esatto.
Che arriva nei paesi a fotografare le ragazze, le famiglie. Pia scopre la sua passione, la fotografia, abbiamo questa fotografia spiritica, quindi alla fine è un po' il fil rouge anche che attraversa questa storia.
Sì, esatto. Diciamo che questo romanzo è stato il più difficile dal punto di vista del seguire un senso, uno dei 5 sensi, un senso di riferimento, perché il romanzo, non questo in generale, di per sé è un'opera visiva, nel senso che comunque le immagini che evoca un romanzo sono principalmente visive. Il famoso show don't tell, no?
Sì.
E quindi mettere al centro di tutto la vista è stato quello tecnicamente più complicato, ecco.
Ma una curiosità, l'idea, ecco, della seduta spiritica e della fotografia spiritica le è venuta durante la stesura oppure era un qualcosa che aveva già a monte che appunto le è anche servito poi per andare in una certa direzione?
No, prima ho fatto delle ricerche sulle ambientazioni, sui periodi storici e quindi la fotografia spiritica era già stata oggetto di studio da parte mia. Ad esempio ho letto gli atti del processo di Mumler, per esempio, in inglese. Cioè mi ero già documentata anche sulle fotografie spiritiche. Ad esempio qua a Torino ci sono delle cartelle di fotografie spiritiche di Lombroso, perché anche lui era un fervente sostenitore della fotografia spiritica.
Allora, per riassumere, per chi magari ci sta ascoltando, il romanzo inizia col capitolo 1 che ci dice subito dove ci troviamo, in quale anno, quindi nel Monferrato, come dicevamo prima, e siamo nel 1906. Poi il secondo capitolo invece ci dice che siamo a Torino nel maggio del 1908 e su queste due date differenti si sviluppano le due storie, diciamo, in parallelo che poi si intrecciano, che sono appunto quelle che ci portano a Torino nello studio dell'avvocato Ferro. Poi invece abbiamo questa famiglia appunto del Monferrato e queste ragazze che il sensale alla fine raduna in qualche modo, raccontando alle famiglie che insomma in cambio riceveranno dei soldi, che queste ragazze andranno a star bene, a maritarsi con uomini che economicamente stanno
facoltosi,
ecco, e che vivono in Argentina, e quindi insomma loro si imbarcheranno a Genova. E tra l'altro questo le permette, oltre insomma a tutta l'ambientazione che ci riporta agli inizi del fine 800, inizi del 900 in Italia, però ci racconta un altro fatto storico in verità che è realmente insomma sì accaduto.
Un naufragio che ha visto la morte di molti migranti italiani. Parlo anche dei piroscafi, di com'era stare in un piroscafo in terza classe, in seconda, in prima classe, i personaggi che si incontrano sulla nave. Parlando di un evento storico, molti sono veri, sono nomi di persone realmente esistite. Ho letto delle lettere dell'epoca di persone che hanno vissuto in prima persona questo evento. Diciamo che è un substrato, cioè io ci ho messo queste cose, come anche i procedimenti fotografici, sia della fotografia propriamente detta che di quella spiritica, ma poi leggendo, insomma, non è un saggio ovviamente, danno l'atmosfera, danno lo sfondo, ma poi quello che spero che il lettore segua sono poi le vicende dei protagonisti.
E ancora una curiosità, allora prima dicevamo della cugina di Edmondo Ferro, Eloisa, è una ragazza molto intelligente che ha studiato e che lo aiuta nelle pratiche legali, anche quelle più difficili, che lui non so se non riuscirebbe o semplicemente comunque non si applica per risolverle, diciamo magari anche molto pigro, però è anche vero che in generale leggendo il romanzo le figure femminili sono quelle che ci appaiono più forti, più determinate. Questo magari volevo chiedere se era un tratto ricorrente anche nei romanzi precedenti.
Sì, ma allora più forti, beh, c'è Luisa che è sicuramente un treno e c'è sicuramente Pia che poi si deve fare forza, anche Nerina, la sua amica, che è un personaggio comico. Ma diciamo che in questo libro ad esempio personaggi forti maschili ci sono, cioè lo zio ad esempio non ci sta tanto simpatico perché sgrida l'avvocato Ferro, però non si può dire che non sia un personaggio forte. una delle caratteristiche della pentalogia è di avere una protagonista donna, quindi in generale che deve affrontare delle situazioni come tutti i protagonisti dei romanzi e in qualche modo deve uscirne migliorato fuori dalla grotta, deve uscire dalla grotta. Quindi sì, i protagonisti dei miei romanzi, non in generale, ma della pentalogia, sono sempre femminili. In questo caso la scena di Pia è condivisa alla pari con l'Avvocato Ferro. Negli altri casi l'Avvocato Ferro era un personaggio più comprimario, anche se lasciava il suo segno, diciamo. La usatrice di libri è una ragazzina e la sua zia Amalia sono le due protagoniste. Nella ragazza con la macchina da scrivere c'è questa giovanissima dattilografa nel periodo della guerra, nella Biblioteca dei Sussurri la protagonista è una bambina negli anni 70 e quindi sì, la caratteristica di questa pentalogia è la presenza, diciamo, di un protagonista femminile. L'altra caratteristica comune a questi romanzi è che tutti bene o male partono da Torino, quindi la città di Torino è sempre un po' un altro personaggio, anche perché ormai l'Avvocato Ferro ha acquistato anche una sua toponomastica, no? Diciamo che una sua topografia, vive in una certa via, frequenta un certo quartiere, quindi da una cosa all'altra diciamo che si ripetono. Io faccio a Torino, ogni tanto faccio delle passeggiate letterarie in cui faccio vedere i luoghi citati nel mio romanzo. La cosa molto carina è che la casa che io ho disegnato dell'Avvocato Ferro, ho già trovato delle persone che ogni tanto la fotografano, quindi diciamo che partono tutti da Torino ma poi si sviluppano in posti differenti. Ad esempio, la ragazza con la macchina da scrivere parte Torino, parte Avigliana, che è un paese vicino, una cittadina vicino a Torino, molto graziosa, parte Venezia, la Biblioteca dei Sussurri parte Torino, parte in Liguria, parte in Svizzera. Nel primo addirittura si fa una capatina a New York, insomma, poi si spostano in qualche modo i personaggi.
Tra l'altro, verso la fine, Edmondo sale in carrozza, credo voglia andare in stazione, ora non ricordo esattamente, però dice, insomma, al vetturino: prima di portarmi in stazione vorrei fare sosta in quella bella libreria vicino a Palazzo Carignano, e intende la Luxembourg, naturalmente.
Sì.
E quindi anche questo è uno di quei momenti in cui, insomma, proprio fisicamente ci ritroviamo nella città anche da lettori, no?
Lo studio dell'avvocato, la cartoleria, che è una cartoleria ancora esistente, in cui l'avvocato va a comprarsi le bottiglie di inchiostro, Minerva, sono tutti dettagli di una Torino che in alcuni casi esiste e in alcuni casi non esiste più, perché poi cito talvolta anche cose che sono ormai scomparse, in questo preciso caso sia la cartoleria sia la Luxembourg, lunga vita entrambe. Però ad esempio Il fantasma del lettore passato, che è un raccontino natalizio, che tra l'altro chi lo vuole basta scaricarlo da internet gratuitamente in ebook. Era un regalino di Natale che avevo fatto ai lettori durante il Covid, quindi un racconto di una cinquantina di pagine.
Ci siamo, siamo quasi a Natale, quindi vale anche per quest'anno.
Sì, vale anche per quest'anno, che ovviamente Il fantasma del lettore passato prende assolutamente le mosse dalla Christmas Carol, da Canto di Natale di Dickens, e ad esempio lì l'Avvocato Ferro scorrazza in una libreria che è la libreria Paravia, che io ho ancora visto, ho chiuso qualche anno fa dopo aver cambiato sede, ma poi ha chiuso comunque purtroppo, che era un'altra libreria storica di Torino.
Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, però prima di salutarla voglio ancora farle una domanda. Allora, parlavamo della grande passione di Edmondo Ferro per la letteratura e per i libri. Allora lui in apertura di romanzo legge il romanzo di Stendhal, Il rosso e il nero, e poi ce ne legge tanti, però ad esempio adesso prima l'abbiamo citato, legge Sherlock Holmes, poi legge Persuasione di Jane Austen, legge Moby Dick. C'è un rapporto particolare tra i libri e quello che accade nel romanzo? Cioè c'è un collegamento oppure no? Come avviene la scelta di questi testi?
Ma allora, molte volte non c'è, ma poi la trovo dopo, nel senso, magia dei libri. Nel senso che poi andando a rileggere, ad esempio, quando l'Avvocato Ferro ha una pila di libri da leggersi in serata, magari non tutti quei libri hanno un senso in quel momento preciso della storia. Però ad esempio Il rosso e nero di Stendhal io l'avevo inserito semplicemente perché lo stavo leggendo quando ho iniziato la stesura, ora avevo appena finito. Però in effetti anche lì c'è un giovane uomo, molto più giovane di Ferro, ma il rapporto, diciamo, all'epoca, un giovane uomo che in qualche modo si ribella al suo destino e cerca la sua strada, e quindi alla fine forse non era così casuale. In Persuasioni lui sta facendo tutto un ragionamento su una storia d'amore non sua, però diciamo che no, molto spesso il rapporto c'è. Nell'annusatrice di libri c'è addirittura un personaggio che a un certo punto si salva da una situazione spiacevole perché l'avvocato Ferro gli dà da leggere un libro in particolare.
La fotografa degli spiriti è uscito per Faz Editore. Daisy Cardi, grazie per essere stata con noi e per averci raccontato questo
grazie
romanzo.
Grazie infinite.
Ui, fnuigen sitzt am Mädel, tumbei, 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 boi. Und sie näht ab weiße Kleidel, tumbei, 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 boi. Is a Bocher angefleuden, tumbei, 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 boi. Hat den vor dem abgezogen, tumbei, 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 boi. Ei, du Bocher, ei, du Feuer, tumbei, 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 boi. Zweit ihr Kosten, sehr teuer, tumbei, 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 boi. Ich will nicht fragen dich von wannen, tumbei, 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 boi. Ich will nicht ablosen von Tannen, tumbei, 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 boi. Mit Strick will ich dir pennen, tumbei, 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 boi. Nur mit meine weiße Krähen, tumbei, 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 boi. Ich will dich halten, ich will dich lieben, tumbei, 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 boi. Ist der Bocher dort verblieben, tumbei, 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 boi.
È uscito per Casa Grande il volume Mio amatissimo fratello, Fuga da Milano 1943-1945, volume a cura di Sandro Gerbi, promosso, fortemente voluto e realizzato grazie ai racconti e ai materiali messi a disposizione, in particolare da Susanna Schwarz, che è in collegamento con noi e che saluto. Buon pomeriggio e benvenuta ad Alice.
Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio molto.
Susanna Schwarz, allora, al di là adesso dell'operazione editoriale, per lei questo libro e in particolare le lettere che contiene, diciamo già che sono quattro, che cosa rappresenta?
Allora, questo libro è nato dalla scoperta, non dico casuale ma quasi, della prima di queste lettere avvenuta da parte mia. Lettere di mio padre a suo fratello Franco, che era negli Stati Uniti, avvenuta quando, dopo la morte di entrambi i fratelli, sono andata negli Stati Uniti e lì nel Michigan ho incontrato i miei cugini e ho visto che avevano un numero incredibile di lettere di mio papà al suo fratello Franco, in particolare la prima di queste.
Quindi lei dice moltissime lettere e voi per questa pubblicazione ne avete scelte quattro.
Allora, la prima, che viene scritta alla fine del 43, quindi quando in Italia era già caduto il fascismo e poi iniziata la Repubblica Sociale di Salò, è una lettera di quasi di 20 pagine scritte da mio papà Willy, che abbiamo preso poi come autore di questo libro, Willy Schwarz, al fratello Franco, emigrato negli Stati Uniti in quanto ebreo già nel 40 insieme alla moglie e alla prima delle figlie, e che racconta in modo straordinario, a nostro parere, un pezzo della vita della nostra famiglia e anche un pezzo della storia italiana, i bombardamenti su Milano, la reazione delle persone alla caduta del fascismo, le reazioni dei giornali, anche con giudizi magari non troppo positivi sui giornalisti e così via, in particolare su Montanelli.
Sì, tra l'altro, infatti, nella sua lettera lo stesso Willy Schwarz dice: il mio racconto da personale si fa nazionale, quindi appunto una vicenda personale sua che coinvolge naturalmente la famiglia, che però alla fine è anche il racconto di un paese in quegli anni. E infatti nella prima lettera vengono proprio descritti, menzionati i bombardamenti su Genova nel 42, ma poi fu colpita anche Milano, e ci sono anche diverse fotografie di famiglia, ma poi c'è questa fotografia anche della scala che venne gravemente danneggiata.
Sì, sì. Scusate, forse non ho detto, o forse lei ha detto, ma mi è sfuggito, che noi siamo di origine ebraica, e questo era il motivo di questa lettera dell'immigrazione di mio zio Franco Schwarz e dei fatti che vengono raccontati nella lettera stessa.
Esatto, in questa prima lettera ancora, se non sbaglio, Willy Schwarz dice: fino al 42 non cambiò nulla, fino al 42 e la nostra vita andò avanti, insomma, come sempre. Da lì in avanti poi invece le cose anche abbastanza rapidamente poi cambiarono, come ben sappiamo per loro, ma come per tanti altri ebrei in Italia.
Già nel 38, con le leggi antisemite, papà aveva dovuto rinunciare alla libera docenza in pediatria, e poi successivamente, mi pare nel 39, come professionista, insieme a tanti altri tipi di professionisti, notai, avvocati, eccetera, aveva dovuto rinunciare addirittura alla professione, se non nei confronti di altri ebrei.
Allora, nel 1935 suo padre Willy Schwarz prese l'abilitazione alla libera docenza in clinica pediatrica, e poi però soltanto 3 anni dopo, nel 1938, il Ministero dell'Educazione Nazionale, insomma, lo dichiara, dichiara decaduta, esatto, l'abilitazione che lui aveva conseguito. Ecco, questo adesso mi porta un'altra domanda. Se dovessimo invece raccontare dal profilo umano anche un po' sia Willy Schwarz che anche il fratello Franco, come potremmo tratteggiarli?
Allora, Willy, cioè il mio papà, era una persona estremamente colta e anche, diciamo, interessato a moltissimi altri argomenti oltre a quelli medici, in particolare letteratura e storia del cristianesimo antico. Tant'è vero che quando dovette nascondersi immediatamente dopo l'8 settembre, quando arrivarono i nazifascisti nel nord Italia, lui si rifugiò nel seminario di Venegono Inferiore, dove poté studiare in maniera molto pacifica testi che non avrebbe mai trovato altrove e che lo resero assolutamente sereno e felice in quei primi mesi di persecuzione. Poi conosceva molto bene il tedesco e, per esempio, partecipato alla traduzione, quegli anni molto nota, del Faust di Goethe, in quanto conosceva perfettamente il tedesco perché la sua mamma era tedesca e lui era bilingue. E poi, cosa molto importante, è diventato un seguace dell'antroposofia di Rudolf Steiner. E mio padre è stato un seguace e tutta la vita di Steiner, ha tradotto moltissimo dal tedesco, ha scritto vari testi, è stato molto attivo anche nell'ambito della rivista Antroposofia.
Ecco, noi di tutto questo possiamo leggerne nella quarta lettera che è pubblicata nel volume Lettera al fratello Franco su cattolicesimo e antroposofia.
Sì.
Ecco, se invece volessimo raccontare il fratello Franco, al quale naturalmente sono indirizzate tutte le lettere di Willy.
Sì, allora intanto faccio un'osservazione molto importante. Col mio viaggio negli Stati Uniti, non ricordo più l'anno, abbiamo trovato alcune delle lettere di mio papà a Franco. Non abbiamo le lettere di Franco a mio papà, in quanto i miei due genitori, Willy e Silvia Colorni, hanno stracciato, e io li vedo ancora stracciare vicino alla bellissima scrivania di mio papà, tutto stata la loro corrispondenza in anni già di età abbastanza avanzata, pensando che erano cose che riguardavano loro, non riguardavano le figlie, gli amici. Era una persona molto diversa da papà, molto spiritoso, molto attivo, aveva lavorato a Teheran come ingegnere, era laureato al Politecnico di Milano. Insomma, è stata una persona molto simpatica e fra l'altro negli ultimi anni della sua vita, quindi molto dopo la guerra, è venuto spesso in Italia con giovani di un college del Michigan che desideravano conoscere l'arte italiana e lui li ha portati a Venezia, Firenze, Milano e quant'altro.
Tra l'altro, a proposito di Franco, in Appendice si racconta anche questa cosa curiosa, e cioè della lettera che lui scrisse a Thomas Mann.
Ah sì, sì, la quale verrà anche pubblicata poi, non mi chiede il nome della rivista perché bisognerebbe parlarne con Sandro Gerbi. Sì, in effetti Franco era una persona colta, è stato anche arrestato credo per un giorno o due perché era stato trovato accanto alla tomba della Kulishov. E quindi era una persona in un certo senso più attiva di mio papà. I due si adoravano assolutamente.
E allora, se volessimo riassumere brevemente il percorso che queste quattro lettere, o comunque il periodo della vita di Willy Schwarz e della sua famiglia che queste quattro lettere alla fine rappresentano, o meglio, l'ultima, l'abbiamo detto, si concentra sul rapporto cattolicesimo e antroposofia, ma le altre tre lettere invece ci indicano, ci raccontano tre momenti particolari, insomma, di questi anni tra il 43 e il 45.
Allora, non posso certamente tacere che nella prima lettera, quella di 20 pagine, si racconta in dettaglio la morte di mio nonno, cioè del papà di Willy Schwarz, Gustavo Schwarz, persona adorabile, adorata, ma molto fragile dal punto di vista del carattere. Allora, quando sono iniziate le persecuzioni e le ricerche degli ebrei, noi eravamo ad Arcisate, i nonni Schwarz erano fra Arcisate e sopra Verbania e i due nonni hanno tentato la fuga in Svizzera attraverso una delle famose falle della rete di confine. E quindi, se non sbaglio, credo il 24, ma non sono sicura, il 24 settembre 43. I due sono accompagnati da mio papà, sono arrivati a un paesino di confine, Clivio, e ahimè quel giorno la rete era chiusa perché erano passati da poco, credo, la frontiera, i frontalieri tedeschi o italiani, quindi della Repubblica Sociale, e avevano chiuso la falla. Il mio nonno e la nonna, che noi chiamavamo la nonnina, sono tornati indietro verso Arcisate dove eravamo sfollati, hanno dormito, come scrive mio papà, presso brava gente. E il mattino dopo il nonno Gustavo, lasciando un piccolo biglietto ai suoi cari, alla nonna e ai figli, è uscito di casa prima che la nonna si svegliasse, anzi sembra che le abbia dato un sonnifero, è andato verso Arcisate e si è buttato sotto il treno. Diciamo che la mancata possibilità di passare in Svizzera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una tristezza che era presente da moltissimi anni. Ecco. E voglio dire un piccolo dettaglio, che io nel mio ricordo vedo una foto di me in braccio al nonno Gustavo, all'età di 2-3 anni, che però in occasione di questo libro ho cercato moltissimo e non ho trovato. Allora io penso che non era una fotografia, ma un ricordo reale. Ecco. Nella seconda c'è la fuga di mio papà, perché dopo nel 43 mio papà e la mamma hanno deciso che era meglio separare i loro percorsi. Quindi papà è passato in Svizzera attraverso la famosa rete, mentre noi siamo restate nascoste sotto falso nome e con vicende molto interessanti a Milano, dapprima nel centro di Milano presso delle suore, e papà è passato in Svizzera e dopo brevi vicende, è stato a Ginevra al Centre Henri Dunant, e racconta al fratello dalla Svizzera, quindi racconta le sue vicende a questo centro. La terza lettera racconta il ritorno in Italia nel 1945, e questo io lo ricordo molto molto bene, perché noi eravamo sempre ad Arcisate, e ricordo questo signore, mio papà, che arriva e che fa un fischio che la mamma conosceva bene e che io racconto nel libro, in una notte in realtà era un piccolo pezzo del Così fan tutte di Mozart, in cui dice: Susannetta sei tu. E era una, diciamo, una cosa molto affettuosa fra i due fidanzati, Willy e Silvia, e io mi chiamo Susanna per quella aria di Mozart, ecco. E io mi ricordo sulla strada polverosa che arrivava a casa nostra questo signore che era il mio papà.
Quanti anni aveva lei?
Io avevo 3 anni, perché io sono nata nel maggio 40, quindi meno di un mese prima dell'inizio della guerra dell'Italia contro Inghilterra e Francia.
Mio amatissimo fratello, Fuga da Milano, a cura di Sandro Gerbi, uscito per le edizioni Casa Grande. Grazie a Susanna Schwarz per averci raccontato la storia di suo padre Willy e del fratello Franco Schwarz.
Grazie, grazie a lei.
Django! Chango, ye maya hegua. ¿Qué le pasa a Navidad? El santo le quiere dar. ¿Qué le pasa a Navidad? El santo le quiere dar. Todas las negritas tan electrizadas. Todas las negritas tan electrizadas. La pasa la viene.
Forse non ci abbiamo mai fatto caso, ma è incredibile quanti cani facciano la loro comparsa nella storia dell'arte occidentale. Cani il più delle volte senza nome, presenze silenziose e attente accanto a cavalieri e dame, cani vigili o cani dormienti, ma comunque sempre pienamente presenti al momento, alla nuda vita, potremmo dire, a ciò che accade. L'animale è tutto nello sguardo volto all'aperto, nello spazio immenso che trascende il tempo, come scrive Rilke nell'ottava delle Elegie duinesi, e dove noi vediamo il futuro, lui vede invece il tutto, e in quel tutto se stesso è salvo sempre. Und wo wir Zukunft sehen, dort sieht es alles und sich in allem ungeheilt für immer. Si capisce bene come i cani possano essere immaginati quindi come legati al tempo, il tempo della vita, il tempo che ci costituisce e di cui perdiamo il senso, presi come siamo dalla frenesia di produrre, dall'impazienza di avere, di conquistare. I cani possono essere immaginati come icone della pazienza, questa virtù così inattuale perché presume una sorta di passività, di abbandono, implicata nell'etimo stesso di patior, che rimanda alla sopportazione, all'esposizione a una situazione che non dipende da noi. E invece noi siamo abituati a considerarci padroni del tempo, padroni del mondo, soggetti che guardano dall'esterno il mondo presumendo di averne il controllo. Ecco che riflettere sulla pazienza come umile presenza qui e ora, come pienezza dell'essere e come attenzione all'altro, potrebbe fare molto bene a noi, presuntuosi animali umani, frettolosi e impazienti. E ci aiuterebbe magari anche ad abbattere quelle barriere speciste che ergiamo per differenziarci dagli altri animali, i quali, come scriveva il grande biblista Paolo De Benedetti, ci offrono una grande opportunità per trasformarci ed evolverci e la possibilità di ricomporre un mondo comune. Ciò potrà avvenire soltanto insieme a loro, considerandoli come Tobia, compagni di viaggio. Non a caso il compagno di viaggio di Tobia, dal libro biblico di Tobia, oltre all'angelo, era un cane. A queste riflessioni ci ha portato un interessante e necessario, direi, saggio filosofico di Andrea Tagliapietra, appena uscito da Donzelli e intitolato «I cani del tempo, filosofia e icone della pazienza». Andrea Tagliapietra, professore ordinario di storia della filosofia, insegna all'Università San Raffaele di Milano. È lui il nostro ospite, che ringrazio, e le chiedo, per cominciare, professore, di spiegarci questo collegamento tra i cani e la pazienza.
Diciamo, il problema di parlare di una virtù così inattuale, anche minore in qualche misura, era quello di ripetere alcuni stilemi che si sono susseguiti nel corso della cultura occidentale, cioè l'associazione alla pazienza con alcune attitudini delle grandi virtù, quindi il coraggio da una parte, quindi un coraggio negativo, un coraggio di resistenza, oppure, che ne so, la speranza, ma questo appunto non ci portava oltre il fatto che la pazienza, ritenuta virtù minore, oggi diventava qualcosa di inattuale. In realtà appunto bisognava agganciare la pazienza a qualcosa che ci accomuna all'orizzonte più generale dei viventi, cioè il fatto di avere un corpo e il fatto di essere soggetti al tempo, non decidere il nostro tempo ma di esserne soggetti. E quale miglior occasione che quell'animale che convive più intimamente con noi, il cane, e che ha una particolare modalità di espressione con cui noi familiarizziamo da millenni e che quindi siamo in grado anche di riprodurre nelle tele, nelle opere d'arte che così abbondantemente accompagnano l'avventura della nostra cultura. Quindi il cane è come un operatore al di fuori della soggettività e della, diciamo, intenzionalità della mente umana, di quella concezione del tempo che non passa attraverso i simboli spaziali, l'orologio, la misura, eccetera, ma che noi sentiamo. Quindi noi come i cani sentiamo il tempo. Quindi l'idea parte da questa associazione, ma poi viene, come dire, confermata dalla abbondantissima produzione dell'arte occidentale che ricorrentemente raffigura il cane e molto spesso lo raffigura in atteggiamenti che manifestano questa dimensione della temporalità, quindi la pazienza, ma poi appunto si fa anche appello all'esperienza personale. Chi ha avuto un cane può ricordare o evocare l'esperienza appunto della comune percezione del tempo nel momento in cui appunto il cane lo trasmette senza bisogno di concetti.
Sì, e i cani proprio come icone della presenza qui e ora, della pienezza dell'essere in un certo senso. E lei scrive che è nella rappresentazione degli animali, quindi lei ha appena detto i cani sono molto presenti nella storia dell'arte occidentale, lei scrive che dopo il cavallo il cane è l'animale più rappresentato, e lei scrive è nella rappresentazione degli animali che trova espressione quell'intratemporalità del corpo vivente, esposto e vulnerabile. Il tempo sentito si deposita nell'icona del corpo animale. Quindi le chiederei di tornare proprio su questo concetto del tempo che noi siamo, il tempo che sentiamo su di noi, non il tempo, diciamo, esterno, misurabile del mondo.
Certo, una delle percezioni più quotidiane, potremmo dire, è quello del tempo che ci sfugge, il tempo non lo possediamo, il tempo siamo sempre in ritardo rispetto al tempo che vorremmo essere. Tutto questo è chiaramente una proiezione mentale e sociale. In realtà noi sappiamo bene, per esempio, quando ci ammaliamo, che il nostro corpo ha un suo tempo, che è il tempo della convalescenza, della guarigione, che confligge con tutte le nostre volontà di essere qui piuttosto che lì. Questa scissione ci consente di comprendere che il tempo che noi misuriamo, il tempo sociale, il tempo degli orologi, il tempo che è scandito fuori e che, secondo una lunghissima tradizione che sale alla nascita della filosofia greca, è il tempo che fugge, il tempus fugit, no? Ecco, è un tempo che non è in realtà il tempo con cui facciamo i conti, perché il tempo con cui facciamo i conti è quello che siamo dal punto di vista della nostra esistenza. Noi, la nostra esistenza è temporale e più viviamo, più in qualche modo il tempo ci sostanzia, ci forma, quindi non ci scappa, siamo noi il tempo, e questo essere noi il tempo può essere richiamato laddove, appunto, come per esempio nell'icona del cane, noi possiamo cogliere con anche una forma di evidente pateticità, no, la dimensione di quel tempo che appartiene alla nostra esperienza e che, appunto, è difficile esprimere linguisticamente, perché il linguaggio è sociale, il linguaggio è ovviamente qualcosa che noi proiettiamo al di fuori e quindi, appunto, scandisce gli obblighi sociali, eccetera, eccetera. Ma in realtà, appunto, noi dobbiamo essere consapevoli che il tempo ci appartiene, che anzi non c'è cosa che ci appartenga di più del tempo. Se noi facciamo questa piccola rivoluzione, che tra l'altro, appunto, confligge ovviamente con la vita contemporanea, ma questo non significa che non possa essere un punto di resistenza, noi cominciamo a comprendere, appunto, a pazientare, a non lasciarsi trascinare dalle accelerazioni impossibili della vita quotidiana e invece ad assaporare ciò che già abbiamo. La pazienza in fondo è questa, e tra l'altro, appunto, la pazienza è in questo una dimensione perfettamente sociale, ovviamente di una nuova socialità, quella socialità che abbiamo perso, perché la pazienza vuol dire anche riuscire a essere se stessi ascoltando gli altri, cosa che, appunto, la disponibilità nei confronti degli altri. L'altro punto, la pazienza, è appunto l'attenzione. Pensiamo quanto la nostra vita quotidiana è vittima di continua distrazione. La distrazione ci proietta al di là di quello che in quel momento stiamo vivendo. Ebbene, questo è, appunto, un esempio dell'alienazione tipica a cui la pazienza pone rimedio. Quindi, in questo senso, pazienza ha questa grande virtù che ci mette in sintonia, tra l'altro, con l'ambiente, con il mondo, con gli altri viventi. Il punto è che in questo modo, non passando per le vecchie, diciamo, genealogie della virtù, come, appunto, giustizia piuttosto che speranza, il rapporto della pazienza con le virtù maggiori, che però, appunto, sono collegate a visioni teologiche, a visioni, diciamo, intellettualistiche, le quali poi, tra l'altro, si traducono nel mondo contemporaneo in quello che stiamo vivendo, e invece, ritornando a questo fondamento della pazienza, che è il tempo che siamo, possiamo rendere un servizio al nostro riappropriarci della pazienza, e quindi non essere nostalgici nei confronti di chissà quale epoca in cui eravamo più pazienti, ma renderci conto che non possiamo non esserlo. E questo è il punto.
Pazienza come tempo che siamo, lei lo ha detto, nella cultura, diciamo, comunque anche cristiana, la pazienza anche etimologicamente è legata alla sopportazione, quindi questo ci porta un po' in un'altra direzione. Invece,
la questione della pazienza come sopportazione nel cristianesimo poi conduce a posizioni, potremmo dire, di rassegnazione, un orientamento quietista nei confronti dell'esistenza. In realtà questa è semplicemente una distorsione, potremmo dire, di un atteggiamento della pazienza. Nel cristianesimo questo è avvenuto perché, soprattutto col Nuovo Testamento, la speranza ha preso il sopravvento rispetto alla pazienza. La pazienza è il poter attendere e vivere il tempo dell'attesa come un tempo, diciamo, pieno. Nel cristianesimo, in realtà, la speranza e la proiezione nella visione, diciamo, escatologica finale, diciamo così, della salvezza, ha portato a sottolineare di più la speranza rispetto alla pazienza. Questo avviene anche in maniera evidente con delle traduzioni dal testo ebraico al greco che spostano dalla pazienza alla speranza i termini, e questo appunto mortifica la pazienza, perché in certo modo la pazienza non è un atteggiamento costante e tutto sommato autosufficiente, ma viene sottoposta e subordinata alla speranza. Di conseguenza la pazienza è aspettarsi qualcosa, e invece nel libro si sostiene fortemente che la pazienza è collegata all'attesa, intesa non come aspettare qualcosa, che ne so, io vado alla stazione, aspetto il treno, no? Ecco, l'attesa è appunto quella disposizione in cui noi stiamo attenti alle cose, cioè quando noi ci atteggiamo nei confronti del mondo come qualcosa da cui può arrivare qualcosa ma non sappiamo che cosa, siamo attenti. Infatti siamo attenti quando non sappiamo da che parte ci può arrivare, per esempio, un pericolo o invece un beneficio. Il problema è che invece se aspettiamo focalizziamo le cose, e se questo beneficio non arriva ci preoccupiamo, e anzi diciamo è in ritardo, eccetera, così. Quella, l'aspettativa non è la dimensione corretta della pazienza, e qui potremmo dire sta la grande distinzione tra l'ebraismo come, potremmo dire, modo di vita della pazienza, e poi invece il cristianesimo, che ha trasformato questa pazienza, che aveva le sue radici, perché le radici del cristianesimo sono ebraiche, in speranza, ma appunto in questo modo l'ha trasformata in aspettativa. E questa aspettativa, fin tanto che la società è stata cristiana, è stata poi proiettata in dei simboli concreti e ha mantenuto un orizzonte di senso. Ora che appunto la società si è secolarizzata, vediamo sempre più spesso che questa pazienza come aspettativa si traduce appunto in frustrazione, e oppure in quella proiezione di una aspettativa di progresso che poi viene sempre disillusa, perché il progresso è una trappola. Da un certo punto di vista si spera di fare dei progressi, poi ogni volta che si raggiunge un progresso, come diceva Kant, si scopre che è semplicemente qualcosa di peggio rispetto a quello che potremmo avere, no? E quindi è un rilancio continuo, e laddove appunto non c'è una dimensione trascendente, perché la società è secolarizzata, la società progressista si scopre prima o poi tremendamente esposta, e non è un caso che noi si stia vivendo una fase in cui il mito del progresso, che ha animato buona parte della modernità nel suo, diciamo, una fase centrale, si è trasformato in un mito della sicurezza, no? Cioè noi sostituiamo l'aspettativa, che appunto però è sempre più precaria, con una richiesta di essere più sicuri almeno di quello che c'è, no? Ed è esattamente questo slittamento che caratterizza la modernità che abbiamo alle spalle da quello che stiamo vivendo adesso. Quindi in questo senso il cristianesimo in qualche modo ha orientato in aspettativa quello che invece era un atteggiamento di attesa. Il Messia può arrivare in ogni momento, no? Si dice ogni attimo è la porticina da cui può entrare il Messia, in una visione invece escatologica con il giorno del giudizio, eccetera. Si pensi quanto questo incide anche in una quotidianità terribile come quella attuale, in cui qualsiasi, la bomba atomica, l'Armageddon, la cosa, insomma, cioè la visione apocalittica, che è appunto la conseguenza di questa, diciamo, proiezione di una fine della storia, una fine del mondo, l'aspettativa è qualcosa che drammatizza e in qualche modo sospende, tanto più che non c'è più questa dimensione. Una volta la fine del mondo per un cristiano era anche il giudizio, e quindi la Gerusalemme celeste che scende in terra, adesso in realtà c'è soltanto il pensiero della catastrofe.
E invece l'animale non umano ci insegna la presenza, questa attenzione, questo essere tutto qui, in tutti i suoi atti. Che lei cita John Dewey, dove dice appunto l'animale vivente è pienamente presente, tutto qui, in tutti i suoi atti. Tornando ai cani, allora il suo saggio è anche un meraviglioso excursus tra le opere d'arte che hanno dei cani, che presentano dei cani. Purtroppo siamo alla radio, quindi non possiamo farle vedere. E poi lei ci parla però anche di cani importanti nella storia della letteratura, della religione, della filosofia. Molto bello il capitolo su Argo che aspetta Ulisse. La pazienza di Argo è una pazienza affettiva, attiva. Lei dice l'emblema della cura del mondo, questo cane che aspetta il suo padrone e muore non appena lo vede, mentre quella di Ulisse non è la stessa pazienza. Lei dice quella di Ulisse è una pazienza tattica, una pazienza strategica, per esempio si contiene la sua rabbia contro i proci per poterli poi uccidere meglio.
Certo, lì la questione è che sappiamo che la nostra cultura è figlia della Grecia e della grande cultura classica e dall'altra parte della cultura ebraico-cristiana. Quindi anche in queste due tradizioni ci sono due cani emblematici che poi diventano anche soggetto di un sacco di opere d'arte. Argo è il cane che attende, nel senso appunto di quell'attesa che è statica, in fin dei conti Argo sta tutta la sua vita nella reggia di Itaca e addirittura riesce a vedere il suo padrone tornare quando sta dopo 20 anni attraversando gli ultimi giorni della sua vita su questo cumulo di sterco, no? Dall'idea proprio di questa permanenza, di questo stare, di questa pazienza statica, no? E Ulisse fa lo stesso dal punto di vista tattico. Se si pensa alle gesta di Ulisse, il fatto di trattenere la vendetta in modo da poter trovare il momento opportuno, ma anche quello di nascondersi dentro il cavallo per poter entrare dentro la città da espugnare, cioè sono sempre dei movimenti in cui la pazienza si mostra tatticamente come un contenimento, quasi un trattenere la reazione per poterla rendere più efficace. Invece appunto Argo attende nel senso puro del termine, tanto da porsi proprio sul limite della casa, sulla soglia, sull'ingresso.
Abbiamo parlato quindi di questa bellissima figura del cane Argo, della cultura classica, e altro avviene nella cultura ebraico-cristiana, quindi l'altro cane a cui lei ci stava accennando, il cane senza nome di Tobia, dal libro biblico di Tobia.
Altro avviene nella tradizione invece ebraico-cristiana, laddove sono soffermato, c'è il cane di Tobia che in realtà invece mostra una pazienza dinamica, perché appunto il cane di Tobia accompagna. Noi appunto possiamo conoscere i nostri cani e vedere i cani, i grandi cani simbolici della nostra cultura in questi due movimenti, il cane che attende, il cane che fa la guardia, il cane che aspetta, e dall'altra parte invece il cane che accompagna, il cane che sta a fianco e che custodisce e riporta a casa, perché appunto il cane di Tobia accompagna il giovane Tobia nel viaggio per recuperare questo credito e tornare, diciamo, dai genitori e dal padre cieco e lo risana. Ecco, c'è questo elemento invece del cane come, potremmo dire, custode immanente, che tra l'altro nella tradizione è collegato appunto a questa funzione di custodia, potremmo dire terrena, rispetto a quella dell'arcangelo che invece accompagna Tobia dal punto di vista trascendente, diremmo, no? Ecco, quindi sono queste due modalità che poi hanno una rappresentazione abbondantissima nella storia dell'arte. Questa appunto serve a evidenziare due dimensioni della pazienza, una appunto che sta, che sa stare, un'altra che appunto è inquieta e cerca, ma appunto poi alla fine trova e torna presso di sé. Insomma, sono due momenti. La tradizione greca preferisce e sottolinea quella statica, e questo lo si può vedere appunto da tanti elementi di quella cultura e anche dalla filosofia che forse più si avvicina alla figura del cane, persino nel nome, i cinici, no? Che appunto testimoniano nella città questo elemento appunto di stare con il minimo indispensabile, potremmo dire una sorta di pazienza anarchica dello stare, e dall'altro invece appunto questa pazienza che rimane inquieta perché è esposta, perché si espone all'alterità, alla prossimità, e in qualche modo appunto si apre verso quegli elementi, potremmo dire, della compassione, che sono tipici della prima ebraica, poi cristiana, cultura della prossimità, del prossimo, no?
E con questa idea di pazienza come cura del prossimo e con queste due meravigliose figure di cani, Argo, il cane di Ulisse, e il cane senza nome di Tobia, concludiamo la nostra intervista ad Andrea Tagliapietra sul suo volume intitolato I cani del tempo, filosofia e icone della pazienza, edito da Donzelli. Alice.
Alice.
con il cane Tobia, il cane come custode immanente, le due dimensioni della pazienza illustrate dal professore Tagliapietra, una che sa stare, l'altra che è inquieta, incerta, si conclude la nostra puntata di Alice di oggi. Come sempre però, lo sapete, il pomeriggio letterario di Rete 2 continua, tra poco con Camera d'Eco e poi a seguire Le città invisibili, che oggi non ci portano lontanissimo, ci portano a Ginevra. Grazie per essere stati con noi, da Natascia Fioretti e Davide Perrucconi, l'augurio di un buon fine settimana e a risentirci presto.